Vado alle domande di Marta, una sorella anche lei abbastanza nuova, conosciamo da poco, e dice: carissimi fratello Giuseppe, Angela, tutti voi fratelli e sorelle, innanzitutto grazie per esserci sempre, per tutto quello che donate a tutti noi nel nome del Signore. Mi sono da poco avvicinata a voi e sono certa che siano state le mie preghiere a farmi incontrare, non certo per caso, un vostro video su YouTube. Avevo tanta, tantissima sete della vera parola del Signore e grazie a voi mi sto dissetando e ora ho la possibilità di cominciare a dissetare a poco anche altri fratelli e sorelle. Ho da poco iniziato il vostro meraviglioso corso biblico che è la gioia della mia vita, da cui sto rinascendo a vita nuova. È diventato il mio pane quotidiano. È il dono più bello che ho ricevuto nella vita. L'unico che porterei via con me insieme alla mia amata Bibbia se dovessi fuggire via da qui. Mi cominciano a sorgere delle domande, incontrando le varie scritture. Ve ne pongo due, sperando non siano troppe. La prima riguarda 1 Corinzi 14, 34 e 35. Perché le donne sono escluse dalla possibilità di parlare nelle chiese? Ci sono scritture che chiariscono meglio il ruolo delle donne nell'evangelizzazione? E la seconda riguarda Apocalisse 21,14, dove si dice che il muro della città santa, Gerusalemme celeste, ha 12 fondamenti e su quelli i 12 nomi dei 12 apostoli, come pure poi al versetto 21 si parla di 12 porte. L'apostolo Giuda è stato quindi perdonato e si è salvato anche lui? Per aver creduto, nonostante il tradimento, oppure c'è un altro apostolo che magari può aver preso il suo posto? Grazie con tutto il cuore per la vostra disponibilità. E volevo dirvi inoltre che la vostra voce è così bella, possiede una vibrazione che scalda il cuore e illumina le mie serate, quando mi metto ad ascoltarvi con le cuffie per non perdermi nemmeno una nota. La voce è un suono che vibra nell'anima e Dio vi ha donato la voce giusta per affidarvi la diffusione della sua parola. Con tanto affetto, Marta. Come sei dolce, Marta. Grazie, grazie per il tuo amore e incoraggiamento. E ringraziamo Dio per ogni cosa buona che è solo merito suo.
Grazie Signore. Io ti benedica, sei molto ispirante.
La prima domanda di Marta, perché le donne sono escluse dalla possibilità di parlare nelle chiese?
Perché le chiese sono fuori binario.
No, ma queste sono scritture, è nella Bibbia. Primo
Quale?
Corinzi 14, andiamo lì, Primo Corinzi 14, 30, cosa dice? 34 e 35.
Va bene, cosa dice allora?
Come si fa in tutte le chiese dei santi, le donne tacciano nelle assemblee perché non è loro permesso di parlare, siano sottomesse, come dice anche la legge. Se vogliono imparare qualcosa, interroghino i loro mariti a casa, perché è vergognoso per una donna parlare in assemblea.
Ecco, che riferimento hai letto?
1 Corinzi 14, 35.
Ecco. Allora, 1 Corinzi 14, 33 al 35. Hai letto tutti questi o non tutti?
Il 33 non l'ho letto.
Ecco, allora leggiamo anche il 33,
Perché
guarda.
Dio non è un Dio di confusione, ma di pace.
Ecco, allora, e poi Dio non è di confusione ma di pace. Cosa voleva dire qua? Che Corinto, che era una specie di Las Vegas, come una piccola Sodoma, era un casotto questo posto, eh? E c'è anche nelle chiese, c'era uno che andava a letto con la moglie del padre, 1 Corinzi 5. Quindi il Corinto era un po' libertino e le donne non si tiravano indietro, capito? Erano abbastanza vis pateres, cioè erano. Insomma, anche le donne erano, non è solo gli uomini che uno era ubriaco e l'altro non aveva niente da bere, da mangiare. Insomma, era una chiesa abbastanza, infatti tutte e due epistole sono botte da orbi. Qualche differenza tra quelle due epistole con quelle di Efeso, Colosse, Filemone, capito? Cioè una chiesa abbastanza conciata male, insomma. E le donne erano conciate anche loro male. Allora cosa fa Paolo? Paolo va lì e li mette sotto la legge. Primo Timoteo 1,9, scrivetelo, cosa dice a memoria? La legge?
La legge è fatta per quelli disubbidienti.
Per i peccatori.
Sì, per i
Quindi
peccatori.
dice Paolo, la legge è fatta per i peccatori, cioè vuol dire, se tu non righi diritto nel Vangelo, stai attento che la legge non è finita. Ti metti sotto la legge. E allora queste donne a Corinto, che anche Paolo gli ha detto dovete mettere il velo, non permettere, ecco. Invece ai Galati, che il problema non erano le donne lì, erano altri problemi, le donne erano uguali agli uomini invece a Galati. Galati 3:28 dice in Cristo Gesù non c'è né maschio né femmina. Va bene, i messaggi cambiano in base alle chiese. Il messaggio che Dio dà a Filadelfia, la sposa di Cristo, non è lo stesso che dà a Laodicea, che la vomita. Quindi il messaggio cambia da chiesa in chiesa.
Giusto.
E questo che non tutte le chiese capiscono queste cose. Allora c'è problema di dottrine. Va bene, allora va nella chiesa di Corinto la donna sotto la legge. E Galati, la donna, invece era uguale all'uomo. Invece Paolo si è guardato bene ad andare dai Corinti a dire in Cristo Gesù non c'è maschio né femmina. E lo che facciamo? Mettiamo il velo anche agli uomini o lo togliamo alle donne? Capito la storia?
Sì, sì.
E allora, però siccome le donne in Corinto erano fuori binario, erano un po' alle grotte, magari anche ubriache, non si sa, ma insomma erano. E lui gli dice, voi la donna in chiesa col velo in testa, come nella legge. Va bene, e non permetto, va bene, non permetto alle donne di parlare nell'assemblea, tacciano perché non è permesso di parlare, c'è sottomessa, come dice anche la legge. Ma quale legge? Non di Cristo, la legge di Mosè.
Sì, sì, sì.
Perché Gesù non ha mai detto che la donna possono parlare, al contrario.
Sì, perché anche la donna è stata riscattata dalla legge con il sacrificio di Cristo, quindi qui Paolo li manda indietro alla legge di Mosè. Questa è un po' un'eccezione.
E qui c'è Paolo che dice, non parla della legge di Cristo, che di Mosè, come va? Ma perché queste qua, 1 Timoteo 1:9, erano fuori binario, di conseguenza la legge è fatta per le donne peccatrici e gli uomini.
Sì, sì, sì.
D'accordo? E se voglio imparare qualcosa, interroghino i mariti a casa. Perché? È vergognoso per una donna di parlare in assemblea. Beh, attenzione, in questa assemblea, quella di Corinto, nell'assemblea dei Galati potevano parlare, infatti erano uguali agli uomini. Perché? Perché non avevano questi problemi, d'accordo? E poi un'altra cosa.
E dice, Dio non è un Dio di confusione, ma di pace. Quindi le donne facevano confusione?
E facevano confusione, e parlavano sempre. Se le donne sono chiacchierone, no?
Lo so.
Vedo quando non sono nello spirito.
Lo so.
Va bene, gli uomini sbagliano, che sono un po' forzosi e si arrabbiano. La donna invece è chiacchierona. La donna è... Ecco, allora gli dice, Mosca, silenzio. Ma io chiedevo a mio marito a casa. Qui stai... State zitte, fino a quando? Fino a quando vi siete a livello dei Galati, della donna dei Galati, allora lì potrete essere uguali.
Sì, le donne quando si mettono insieme, è vero che sono chiacchierone e parlano tanto, sì. Sì, è così.
Bene, poi io vorrei anche leggere, già che ci siamo, questa sorella non lo cito io, 1 Timoteo 2:11-15.
1 Timoteo 2:11.
Sì, per buona misura andiamo anche a 1 Timoteo 2, così colmiamo la misura.
La donna impari in silenzio con ogni sottomissione, poiché non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio.
Ecco, più o meno uguale come diceva i Corinti, no?
Infatti Adamo fu formato per primo e poi fu Eva. E Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Tuttavia sarà salvata partorendo figli se persevererà nella fede, nell'amore, nella santificazione con modestia.
Ecco, vedi, salvata partorendo figli è un messaggio importante per una donna che convive con una donna, capito? Cioè, tu non puoi partorire figli con un'altra donna. Ah, beh, posso adottarlo, d'accordo, ma qui dice partorirli però. Non dice aspettare che arriva un orfano. Allora, a parte questo. Dunque, qui la dice, qui il contesto di 1 Timoteo 2:11-15, cosa sta parlando? Il contesto è matrimonio, cioè Adamo ed Eva, questi erano sposati. Quindi stiamo parlando nell'ambito matrimoniale. Quindi qua sta dicendo, non permette alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito. Di che tipo di donna sta parlando qui? sta parlando della donna moglie.
Sì.
E perché hanno scritto donna invece di moglie? Infatti certe Bibbie scrivono moglie. Che maniera strana di mettere. La donna non deve usare autorità sul marito. Altre Bibbie dicono la donna non deve usare autorità sull'uomo. Ah, ci sono Bibbie che dicono anche quello. Quindi qui c'è confusione. Ma perché? Che ognuno se la traduce a suo modo. È possibile? Certo che è possibile. Perché? Perché in greco e anche in ebraico la parola, la definizione donna vuol dire anche moglie. E quando dice marito vuol dire anche uomo. Quindi uno si sceglie quello che gli pare.
Ok.
Va bene? Allora come si capisce se sta parlando delle mogli o delle donne, dei mariti o degli uomini? Si capisce dal contesto. Quindi una traduzione più felice qui sarebbe stata: non permetta alla moglie di usare autorità sul marito, non la donna sull'uomo. Perché allora, scusa, Febe, che era una diaconessa di una chiesa, Romani 16,1, Febe, diaconessa o pastoressa, uno o l'altro, va bene, lei era una donna, com'è? Non poteva parlare in chiesa.
Sì.
Buonanotte, è lo che diaconessa è. Uno, Aquila, che in Atti 18 ha insegnato ad Apollo sul battesimo dello Spirito Santo, Aquila e Priscilla, dice proprio Priscilla ed Aquila. Priscilla ha partecipato a insegnare ad Apollo, un uomo. E allora com'è questa storia? Ma già nella legge c'era una donna, Deborah, che insegnava agli uomini, profetizzava. Quindi questa storia che la donna non può avere non può insegnare l'uomo è una traduzione sbagliata, non va con il resto delle scritture.
Sì.
Come si sa se parla di donne o di mogli, di mariti o di uomini? Si sa dal contesto del capitolo. Se non basta, il contesto biblico, Nuovo Testamento e anche Vecchio Testamento. Quindi come vediamo, il contesto qui non va con le donne che non potrebbero avere autorità sugli uomini. Certo che ce l'hanno.
Solo
infatti,
se
Atti capitolo 2, dal verso 17, dice: riverserò il mio Spirito Santo sui miei figli e le figlie, e profetizzeranno, sui miei servi e sulle mie serve, e profetizzeranno. E come fa uno a profetizzare senza parlare? Ah, si mette il velo sulla testa. D'accordo, si mette anche il velo, ma non è sufficiente, perché lei può essere anche pastoressa.
Quindi
velo,
una donna...
non velo. Il velo comunque è una cosa del Vecchio Testamento. Le chiese, come molti fratelli pentecostali, abbiamo visto in giro per l'Europa, hanno vele da tutte le parti. Anzi, le sorelle, voi vi sgridavano, i fratelli pentecostali, dice: il tuo velo non è abbastanza grande.
sì.
E tu, dice, vi vedevo lì per aggiustarvi.
Sì.
Venivano, lo misuravano, vediamo.
Perché andavamo nelle chiese, tu predicavi e io traducevo. E a volte il mio velo non era troppo grande per coprire tutta la testa, allora qualche donna dalla chiesa correva a sua casa a prendere un velo grande, me lo portava e lo ponevo velocemente, così mi permettevano di tradurre, perché se no, niente.
Allora, certe chiese, fratelli pentecostali, arrivavi a Teodora, che siete traduttrice coi fiocchi, e dice: no, lei non può tradurre. Come non posso tradurre? Io qui con questa lingua non è che mi arrangio molto. E no, perché no? Perché sono donne. Come
sì.
Sono donne?
Sì.
E lei è una donna. E allora le sorelle guardavano. Siamo
donne. Ma queste scritture sono un po' difficili da capire. Per quello si basano su questo, che io come donna non posso neanche tradurre, no? Non predicare, ma neanche tradurre.
Ma tu dovresti poter profetizzare. E lo fai. E lo fai anche.
Secondo quello che hai detto di Atti 2, 17 a 19, anche le donne possono profetizzare.
Certo.
Sì, quella è una scrittura molto aperta.
Atti 2, 17 a 19.
Sì.
Allora,
il punto è che una donna può insegnare agli uomini, può andare a evangelizzare, fare studi biblici, insegnare agli uomini, però non può insegnare al marito?
No, può insegnare anche al marito.
Anche al marito può insegnare?
Sì,
però dice qui...
No.
Non permetto alla donna di insegnare o usare autorità sul marito.
Ok, ma allora come fa Febe a essere diaconessa? Magari il marito è uno che di fede è debole e di Bibbia non ci capisce niente. Come fa allora Febe a insegnare al marito?
Può insegnare agli altri.
Come faceva? E il marito rimane ignorante.
Non lo so.
Come faceva Debora a insegnare al marito che lei era la giudice di Israele? Vedi,
allora,
non va.
Questa scrittura come si applica?
Sì, si applica se tu sei una donna di Corinto alle grotte,
ah,
si applica.
Ah, se sei fuori dallo spirito non puoi insegnare al marito?
Ma niente,
ma neanche
stai
altri.
Zitta. E, sì, ma perché sì, a volte la Bibbia gli manca, per esempio lì dice la donna si salverà partorendo figli. Ok, ma non è. Allora, cosa vuol dire? Ci sono Anna, la profetessa nel Vangelo, lei non aveva avuto figli. Cioè, allora cos'è?
Vero, sì.
Ma no, cioè... Quindi partorendo figli sì, se può, virgola, se è possibile,
sì.
Se è sterile no, allora ci sono tante donne cristiane sterili, il diavolo gli ha dato questa malattia e non hanno mai avuto e mai ne avranno, capito? Hanno adottato, quindi tu prendi una scrittura, la donna non può salvarsi se non partorisce figli, ma se la prendi alla lettera, dice Paolo, la lettera uccide, lo spirito vivifica. La lettera uccide. Se tu leggi il Vangelo come lo leggevano i farisei, uccidi. Infatti, quanti cristiani sono stati messi sui roghi e uccisi dai religiosi nel nome del Vangelo? Va bene. Ora, sei andato Primo Timoteo?
Sì, sono
ecco.
Qui.
Allora, cosa hai letto lì?
Primo Timoteo 2, da 11 a 15.
Hai letto tutto?
Sì.
Ok, va bene. Allora, qui vediamo che il contesto di queste scritture, c'è un contesto. Il contesto qual è? Un contesto matrimoniale, perché Adamo ed Eva erano sposati. Allora, questo è importante capirlo per capire la traduzione qui. Allora, la traduzione dal greco.
Mm-hmm.
Allora, qui dice, non permette alla donna di insegnare né usare autorità sul marito. In realtà dovevano mettere, non permetto alla moglie di insegnare e di usare autorità sul marito. Perché? Perché il marito è... il capo famiglia, però virgola, la donna può essere, può sta profetizzando, può essere nello spirito di Dio, può essere unta, e allora non è che usa autorità per umiliarlo, insegna la Bibbia, il marito non la conosce e lui gliela insegna. Mm-hmm. Però quando c'è una lite in famiglia, hai capito, che sei cristiano o no, che sei cristiana, l'autorità va sempre al marito quando c'è una lite. Fin quando vuoi stare con lui, però se lui è un debusciato, un degenerato, che si comporta male, eccetera, eccetera, se ne va, ti abbandona, ciao, non è più marito. Mm-hmm. È in adulterio, non è più marito. Però fin quando convivi, fin quando tu dici questo è mio marito, lo voglio come marito, me lo tengo, e allora devi onorarla come marito. Cosa significa questo? Che quando c'è una lite, il capo famiglia è lui.
Sì.
Va bene, questo, su questo non... Però attenzione, qui molti religiosi hanno misinterpretato il significato. Quindi se te cominci a mettere moglie invece di donna, allora si capisce. Però una donna che non può... Molte Bibbie dicono la donna non può insegnare l'uomo. E dicono questo. Ma non vanno al greco. Il greco spiega che la donna nel greco è gunè. L'uomo è così, aner, l'uomo, possiamo controllare?
Sì,
va bene?
Sì, in Greek, woman is gune, a wife or a woman.
Ecco, l'uomo così, aner, no?
Man, aner, husband or man.
Perfetto.
I studied in English.
Yeah. E queste parole in greco, come dicevo prima, anche in ebraico, vuol dire, aner vuol dire uomo che marito.
Yes.
E gunè sia donna che moglie. Ci siamo fino
sì,
a qui?
Sì, sì.
Okay. Ecco, questo dovrebbe rispondere tutto. In altre parole, queste Bibbie hanno sbagliato il contesto. Non hanno capito che il contesto, 1 Timoteo 2, 11, è un contesto matrimoniale. E quando dice donna, non dovrebbe dire donna, dovrebbe dire moglie. Okay. Io non so se devo spiegare
sì,
ancora un po' di più.
È chiaro, sì. E Marta dice, allora, qual è il ruolo delle donne nell'evangelizzazione?
Niente, come gli uomini.
Possono evangelizzare
è
liberamente.
Come Priscilla con Aquila. Mm-hmm. E Priscilla apparentemente evangelizzava più di Aquila, perché mai nella Bibbia tu metti il nome della donna davanti all'uomo, perché l'uomo è il capo famiglia, eccetera. Mm-hmm. Anzi, le donne vengono anche menzionate. Nessuno conosce il nome della moglie di Samuele, profeta. La moglie di
Pietro,
la moglie del re Saul, eh?
Di Pietro neanche.
Sì, non vengono menzionate molto le donne, perché nel Vecchio Testamento le donne sono sottomesse, punto. Mm-hmm. È in Cristo che le donne arrivano al livello di prima della caduta nel giardino, gloria a Dio. Siete contente, sorella?
Contente, grazie a Gesù.
Ecco, così che vi possiamo
onorare. Veramente solo grazie a Gesù.
Ecco, vi possiamo onorare. Dunque, dove eravamo?
Il ruolo delle donne nell'evangelizzazione è uguale a quelli degli uomini.
Uguale?
Possono andare per le strade a evangelizzare? Possono predicare in chiesa?
Certamente, certamente. E appunto Febe era una diaconessa o pastoressa di una chiesa. Non c'erano molte donne nel Nuovo Testamento come pastoresse, perché erano ancora un po' col lavaggio del cervello del vecchio. Quindi battesimo dell'acqua, circoncisione, le donne abbassate, eccetera.
Sì.
Però
sì.
Molte chiese, anche oggi vedi, tante chiese sono un pochettino, sono cresciute e le donne sono uguali. Però attenzione, donne, non date i numeri, che dice, oh, ok, adesso io sono uguale, quindi anche meglio. Attenzione, rimanete a livello uguale in Cristo. A parte che l'eguaglianza in Cristo non c'è mai, perché c'è sempre uno che è unto dal Signore, c'è l'unzione, quindi è un profeta, un pastore. Uno, sempre una persona, poi un uomo e una donna. L'eguaglianza non esiste. Non ci sono due facce uguali, due impronte digitali uguali, due fiori uguali, due gocce d'acqua uguali. Non esiste.
Man.
Quindi l'eguaglianza è un inganno dei politici, non funziona da nessuna parte. Vada il direttore di banca e dire, direttore, io sono uguale a te, dove sono i soldi? No, non esiste. Vada un capitano di polizia e dice, io sono uguale a te, comandiamo insieme questa stazione. È una bugia, non esiste.
Sì.
Quelli che predicano l'eguaglianza sono i primi a non crederci. Vai a casa loro, vedi, uno comanda a casa loro, uno c'è l'iniziativa,
sì.
Uno.
Sì, è così.
Vai al loro ufficio di anticristo e vedi, tra tutti gli anticristi c'è uno che è più anticristo dell'altro. Ci siamo?
Amen, sì. Sì, grazie Gesù.
Insomma, io spero che Marta sia contenta. Marta, se ci sei, batti un colpo e fammi sapere se c'è altre domande. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen. Dio ti benedica, Marta. Un abbraccio. E credo abbiamo finito per oggi. Quindi possiamo anche chiudere. Salutiamo i fratelli e ci risentiamo domani alle ore 14.
Amen. Il Signore vi benedica, il Signore vi protegga,
amen.
Il Signore volga il suo viso meraviglioso di amore verso di voi, vi dia la sua pace, vi dia la sua gioia.
Amen.
Gesù vi ama.
Grazie,
il Signore dice, io vi amo di un amore eterno. Alleluia.
Grazie, Signore. Amen. Gloria
ciao,
a te, Gesù.
Ciao, fratelli.
Amen.
Sentiamoci domani, ok?
Ciao, fratelli. Vi
venite,
amiamo.
Venite e portate pecorelle.
Grazie,
alleluia.
Gesù.
Alleluia. Gloria, gloria.
Dio Signore. Vi benedica. Amen. Ciao.
Gloria a Dio.